Proiettiamo a quello che è un appuntamento ormai distante un mese e spiccioli per quel che riguarda ovviamente l'argomento degli europei, un argomento che riguarda da molto vicino il nostro prossimo ospite, il CT della nazionale ungherese Marco Rossi. Ben ritrovato mister.
Buonasera.
Buonasera, buonasera a voi.
Allora mister, a un mese di distanza da questo traguardo, da questo momento storico, vorrei innanzitutto chiederle ecco un bilancio anche di quello che hanno fatto i suoi ragazzi un po' in giro per l'Europa e come arriva l'Ungheria ora che il cancelletto di partenza ecco di questa competizione è ormai all'orizzonte.
Bisognerà valutare, noi inizieremo a prepararci a far data da lunedì prossimo, quindi fra una settimana, perché qui in Ungheria il campionato è già finito e io ho convocato circa la metà dei ragazzi che giocano nel campionato ungherese. Poi aspetteremo l'arrivo degli altri che arriveranno alla spicciolata. Andremo poi per una settimana, 9 giorni, in Austria prima di diramare diciamo la lista finale ufficiale, che è il 1° giugno. Vediamo come stiamo. Diciamo che hanno giocato più o meno, hanno tutti un buon numero di gare nelle gambe, ovviamente chi più chi meno. Non purtroppo per me, purtroppo per noi, non abbiamo giocatori che giocano nei top club, quindi che siano arrivati né alle semifinali dell'Europa League né tantomeno a quelle della Champions, e quindi diciamo avrò giocatori un po' meno stressati mentalmente, mettiamola così.
Lei mister, per poter essere contento del suo europeo, dell'europeo dell'Ungheria, che cosa vorrebbe vedere? Ecco, cioè qual è la cosa che lei si aspetta da questi ragazzi? Perché poi fondamentalmente immagino, no, che è chiaro che uno cerca di puntare al massimo. Vincere sarebbe un sogno, arrivare nelle prime tre idem, però poi lei oggi sarebbe felice se?
Beh, noi sappiamo che abbiamo un girone proibitivo, lo è per noi ma lo sarebbe anche, voglio dire, per l'Italia, nel senso, dico Italia perché sono italiano e penso che l'Italia possa arrivare in fondo a questa manifestazione, diciamo nelle prime quattro, però quando devi giocare contro Germania, Portogallo e Francia, anche l'Italia potrebbe perdere tutte e tre le gare.
Sì, non c'è dubbio.
A maggior ragione questo vale per noi, quindi noi dobbiamo essere consapevoli che giochiamo contro nazionali che dispongono di 11 top player in campo, più altrettanti in panchina, e quello che voglio vedere è cercare di affrontarli senza timore, con il giusto coraggio ovviamente, con la giusta organizzazione tattica, oltre che con la giusta motivazione, insomma.
Mister, due domande. La prima, come sta Szoboszlai?
Dalle ultime informazioni che sono di questa mattina sembrerebbe che si stia allenando con la squadra e che stia facendo tutto il lavoro senza avere dolori insomma.
E questo insomma
sono notizie importanti.
Ecco, considerando che di fatto il ragazzo credo l'ultima partita l'abbia disputata a metà dicembre, no? Con la maglia del Salisburgo.
Sì. Infatti diciamo che è l'unica eccezione, se vogliamo chiamarla in questo modo, che ho fatto nel compilare la lista appunto dei convocati, perché è l'unico che non ha giocato in tempi recenti, che non ha partite nelle gambe, però credo anche che sia è l'unico giocatore che abbiamo di qualità assolutamente nettamente al di sopra della media.
E la seconda domanda invece mister è anche da un punto di vista se vogliamo ambientale, cioè cercare di capire insomma come l'Ungheria si sta avvicinando a un appuntamento così importante e oltretutto anche diciamo con l'occasione, no, poi di poter vedere da vicino la propria nazionale, vista le riaperture diciamo nella totalità ma comunque confortanti, che riguarderanno insomma anche gli stadi all'interno dei quali si svilupperà e si disputeranno le gare.
Sì, Sì, per come vanno le cose qui, per come sembrerebbe di vedere, potrebbe anche essere possibile avere lo stadio pieno. Quindi se così sarà potremmo contare su oltre 60.000 spettatori, che sono un numero sicuramente ragguardevole. Noi nel nuovo stadio, il Puskas, Ui Puskas si chiama, abbiamo giocato la partita appunto di inaugurazione dello stesso nel novembre 2019 contro l'Uruguay. Di lì in poi non abbiamo più abbiamo praticamente giocato sempre a porte chiuse, c'è stata qualche partita nel frattempo con qualche tifoso, però chiaramente sarebbe un qualcosa di eccezionale per noi, per i giocatori, per lo staff, per tutti quanti, ma lo sarebbe anche per i nostri tifosi, perché insomma la possibilità di vedere la propria nazionale giocare nel proprio stadio non credo che capiterà molto spesso, non è capitato in passato e credo che non capiterà molto spesso neanche in futuro.
Anche perché, mister, mi diceva quando ci siamo sentiti proprio nel fine settimana, che anche la situazione coronavirus in Ungheria insomma sta procedendo in una direzione, mi passi il termine, positiva, cioè nel senso che comunque sono molto calati i contagi, quindi diciamo che da questo punto di vista ci sono dei segnali confortanti, no? Anche nel paese.
Sì, sì, molto confortanti. Sembra che gradualmente appunto si stia riaprendo praticamente tutto e ovviamente i contagi sono calati di molto, anche perché l'Ungheria credo che abbia non più di 9 milioni e mezzo di abitanti e ad oggi sono già stati somministrati oltre 4 milioni e 300 mila, quindi vaccini, poi prima dose, seconda dose, insomma credo che abbiano vaccinato grosso modo la metà della popolazione ad oggi.
E quindi non è poco, eh.
Mister, la porto un attimo su diciamo un aspetto a latere, ecco, di quello che è poi l'europeo e il percorso della nazionale ungherese. Molto spesso, essendo diciamo così all'interno del frullatore Serie A, un po' come in tutti gli aspetti, diciamo, il giudizio che possiamo dare sulla competitività del nostro campionato è un po' appunto condizionato dall'essere all'interno dell'ambiente stesso ove il campionato poi si sviluppa. Dal suo giudizio, da un giudizio se vogliamo anche internazionale, no? È una Serie A che sta perdendo terreno e competitività soprattutto dove, a suo avviso?
Ma io intanto sento, leggo e vedo i pareri di persone, personaggi molto più ragguardevoli e ferrati di me, quindi non ho la presunzione di dirgli nulla di particolare. Io vivendo all'estero, lavorando all'estero, in Ungheria, ho la percezione che comunque il campionato italiano e le squadre italiane vengano rispettate ovunque. Il campionato italiano credo che sia il terzo nel ranking europeo, quindi vuol dire che è assolutamente un campionato top, quindi a parte dei quattro, no? Insieme all'inglese, al tedesco e allo spagnolo, che sono al vertice. Poi chiaramente di top team ce ne sono in Europa diversi, e tutti gli anni è un pernalotto. Diciamo che la cosa che negli ultimissimi anni balza più evidente agli occhi di tutti è la cresciuta competitività delle squadre inglesi. Ma le squadre inglesi competono ad un livello differente, perché per una ragione o per un'altra sono riusciti questi top club inglesi appunto a convogliare interessi economici planetari che ti consentono di portare veramente i top allenatori e i top player. Poi quando hai sia gli uni che gli altri, uno più uno a volte nel calcio fa anche due.
Sì. Mister, due considerazioni. La prima gliela faccio proprio quando ha visto la notizia della Superlega, che ha durato 48 ore, poi insomma alla fine oggi sono rimaste solo Juventus, Real Madrid e Barcellona in piedi e le altre sono ritornate indietro. Ecco, cosa ha pensato sul primo momento, quando ha visto che 12 club si sarebbero voluti staccare e fare un campionato a parte?
Ma guardi, io sono un allenatore normale ed una persona molto semplice, quindi sono nato come tifoso del Toro, quindi voglio dire non di un top club, se vogliamo dirla tutta, e quindi vedere, poi sono stato tifoso ovviamente di tutte le squadre, sono ancora tifoso di tutte le squadre nelle quali ho militato, e anche qui non si parla mai di un top club, ragion per cui io dico non mi sono assolutamente trovato d'accordo. Io dico che il calcio di tutti, il calcio essenzialmente dei tifosi, e tutti devono beneficiare dello stesso tipo di trattamento a tutti gli effetti. Poi sappiamo benissimo che anche così, per come vanno le cose, ci sono i top club che ovviamente comunque anche in questo stato di cose, nello status quo, godono di benefici economici che altri club non hanno, per la loro partecipazione costante alla Champions, per la loro forza, per la loro, e quindi ulteriormente accrescere il gap che già c'è ed è difficilmente ad oggi difficilmente colmabile, mi sembrerebbe veramente qualcosa di non corretto in assoluto, di non leale nei confronti di chi purtroppo non è così ricco, non è così potente, non è così seguito.
Ecco, e l'altra cosa, visto che lei diceva che insomma il campionato italiano, la Serie A italiana ha ancora grande appeal all'estero, ovunque insomma si va in giro per l'Europa e per il mondo si parla molto del campionato italiano, secondo lei cosa porta oggi il rientro di un allenatore come José Mourinho? Cioè, è un bene per il calcio italiano?
Mourinho è un allenatore che conoscono ovunque, tutti, in tutto il mondo, anche chi non sa di calcio sa chi è José Mourinho, quindi credo che a livello, diciamo così, di immagine sicuramente, almeno in partenza, ha una cosa molto positiva. Viene da dire che effettivamente, come qualcuno ha sottolineato, nelle ultime stagioni non è andato proprio benissimo, o almeno non è stato al livello dei precedenti 20 anni della sua carriera, ma dico io, non è che si possa vincere proprio tutti gli anni. Adesso più o meno lo stanno facendo sempre Guardiola, Klopp, quest'anno per esempio Klopp non è andato come l'anno scorso, insomma, però stiamo parlando assolutamente di allenatori al top che vanno per la maggiore, quindi credo che il fatto stesso che Mourinho venga in Italia, che venga alla Roma, possa come decisione in assoluto già crescere l'appeal che la Roma potrebbe avere nei confronti di qualche giocatore che magari diversamente a Roma non ci sarebbe andato.
Mister, l'ultima per quanto mi riguarda a proposito del campionato ungherese. Vorrei insomma sentire dalla sua voce intanto che tipo di campionato ha visto in questa stagione e quali e in che aspetti ci sono dei margini di miglioramento, insomma, per rendere magari il campionato ungherese più competitivo e farlo crescere, evidentemente difficile di pari passo con la nazionale, perché comunque la nazionale sta ottenendo risultati straordinari, ma comunque ecco, per consentire magari anche ai ragazzi che nel campionato ungherese restano di avere magari più sfide probanti e di crescere insomma anche nel loro lavoro quotidiano.
Guardi, qui questo è un discorso, ci sarebbe da fare un discorso lunghissimo partendo dai settori giovanili e dal know-how da applicare nelle fasce di età sensibili, uh-huh. Ma non è questo, non abbiamo tutto questo tempo. Io dirò brevemente che credo che si possa migliorare la formula del campionato che ha 12 squadre di Serie A, e si potrebbe appunto fare una formula andata e ritorno più playoff finali, invece adesso si sta facendo andata, ritorno e andata, quindi 33 gare, se ne potrebbero fare 32 facendo andata e ritorno e poi 10 partite di playoff finali, come fanno per esempio in tanti paesi in Europa dove le squadre sono solo 12. Questo credo che si stia variando e probabilmente dall'anno prossimo, non il prossimo campionato, quello successivo ancora, sarà così. Poi per accrescere la competitività sicuramente cui ci sono due o tre club che investono cifre anche importanti per il campionato, e sono essenzialmente il Ferencvaros, il Videoton e il Puskás Academia. Credo che ancora il gap fra il Ferencvaros e tutte le altre sia ancora elevato. È chiaro che si può migliorare molto, molto, nel senso che si può scegliere con maggior oculatezza sia i giocatori, soprattutto quelli che provengono dall'estero, molti dei quali a volte sono veramente poco diciamo così, importanti nell'aiutare a sviluppare i giovani calciatori ungheresi, e anche a livello di allenatori, insomma, si può migliorare nella scelta. Io ritengo che Rebro, che allena il Ferencváros, è un allenatore molto bravo, molto preparato. Bisognerebbe avere qualche allenatore in più come lui, ma in Ungheria al momento ho visto solo lui e pochissimi altri.
Mister, noi insomma in questo percorso di avvicinamento all'europeo le facciamo un grande in bocca al lupo, continueremo a seguire il suo lavoro, quello del suo staff e della nazionale con grande affetto, e a presto su TMV Radio.
E in bocca al lupo, a presto mister.
Viva il lupo e grazie mille.
Grazie davvero a Marco Rossi.